Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La Symphonie Fantastique di Berlioz, in edicola 14,99 €. De Agostini. 48 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Wiki Radio. Sergio Spada racconta Simon & Garfunkel.
Il 1970 è l'anno in cui Simon & Garfunkel incidono il loro ultimo famosissimo disco, Bridge Over Troubled Water, il ponte sulle acque agitate, il migliore lavoro di una carriera peraltro abbastanza breve, iniziata per i loro dischi nel 1965 e che si conclude proprio nel 1970, culminando con l'incisione di questo famoso lavoro. E il 27 febbraio del 1970 il disco Bridge Over Troubled Water vince il Grammy Award come miglior lavoro dell'anno. Pochi mesi dopo, durante l'estate, il 18 luglio dello stesso 1970, Paul Simon ed Art Garfunkel salgono la breve scaletta che li porta sul campo del Forest Hills Center, famoso oggi anche per i tornei tennistici, a poca distanza da dove erano cresciuti, nel Queens a New York. Capelli lunghi e abbigliamento giovanile dell'epoca, si apprestano a suonare brani come I Am a Rock, Mrs. Robinson, The Sound of Silence, per finire con Old Friends, Vecchi Amici, quasi a testimoniare la possibilità di una grande amicizia nella maturità che in realtà non sarebbe arrivata come tale.
He knew that being the singer was a key to popularity and that the girls were making a fuss over me and that I had this angel's image as a singer. And I would sing in the synagogue and Paul says that it gave him the idea of being a singer, that this was...
Hey, schoolgirl in the second row.
When he was 16 years old, he had a hit record with Artie.
And Dick Clark is interviewing us, and we are nervous. This is new stuff. Where am I from? I'm from Forest Hills. Where are you from, Paul? I'm from Macon, Georgia.
Simon & Garfunkel avevano cominciato negli anni 50, entrambi nati nel 1941, mentre salivano quella scaletta per un grande e bellissimo concerto. Erano alla soglia dei 30 anni che avrebbero compiuto l'anno dopo. Una bella amicizia, dicevamo, creatasi proprio nel quartiere di Queens, la borghesia ebraica, quartieri periferici di New York. Abitavano soli 3 isolati di distanza uno dall'altro, si conoscevano dai tempi della scuola media, avevano cominciato a strimpellare musica dagli inizi ed erano già entrambi molto differenti. Paul Simon, di piccola statura, aspetto un po' scimmiesco e di un'avvenenza particolare, molto bello, alto, biondo e angelico, l'altro, Art Garfunkel. Nella nostra memoria oggi resta forse di più Paul Simon, Art Garfunkel invece ha continuato su una sua particolare e abbastanza prevedibile linea melodica. Polemico, graffiante, perfezionista il primo, gentile, fragile e comunque poco incisivo il secondo. E dal 65 al 70 hanno registrato 5 o 6 importanti lavori, fra questi vale la pena di ricordare ovviamente la colonna sonora di Il Laureato, il film di Mike Nichols, che vedeva protagonista un giovane, per quanto non giovane quanto il personaggio del lavoro, del film Dustin Hoffman, incarnato proprio nelle note delle canzoni come Mrs. Robinson e Scarborough Fair.
Signora Robinson, scusi se glielo dico, ma questa conversazione sta diventando un po' strana. Senta, suo marito ormai sarà qui da un momento all'altro.
No.
Cosa?
Mio marito tornerà tardissimo. Dovranno passare molte ore.
Oh, mio Dio.
Pardon?
Oh, no, signora Robinson, no.
No, cosa?
Signora, lei non si sarà aspettata...
Cosa?
Non avrà mica pensato che facessi una cosa simile.
Quale cosa?
Quello che pensa.
Che penso? Dimmelo.
Beh, insomma, via, signora Robinson. Noi siamo qui, lei mi ha portato in casa sua, mi dà da bere e mette un disco e ora comincia a mettermi a parte della sua vita privata, mi dice che suo marito torna tardi.
E allora?
Signora Robinson, lei sta tentando di sedurmi. Oh no?
Beh no, non ci avevo pensato.
E Entrambi i musicisti erano pienamente coinvolti nella loro opera, erano complementari l'uno all'altro. Crebbero nell'America del dopoguerra, ascoltavano molto la radio, il boom economico li coinvolse pienamente, si appassionarono al rock and roll, ad Elvis Presley, al soul, al rhythm and blues dei neri. Avevano una particolare predilezione per gli Everly Brothers, dei quali avrebbero poi suonato anche alcuni famosi motivi. Non fanno altro in quel tempo che provare e riprovare con un grande senso di emulazione verso i grandi dell'epoca e credono molto in questa cosa, ma nel 1957, quando registrano il loro primo lavoro e vengono messi in qualche modo sotto contratto, non sembrano avere questo gran successo. Potrebbero risultare due personaggi adeguati alla musica dell'epoca, ma non sembra che il mercato o i club dell'epoca della New York di quel tempo li accogliessero pienamente da braccia aperte. Così succede che Paul Simon decide di andare via, di partire, andarsene in Inghilterra e lasciare il suo compagno almeno temporaneamente, ma sono ancora molto giovani e le cose sono lì ancora da svilupparsi. Ed è così che proprio Simon, il più piccoletto del duo, quello più riflessivo, più intimista, quando si trasferisce in Inghilterra registra un lavoro che verrà poi presentato col titolo di Paul Simon Songbook, un album che è stato addirittura in seguito ritirato dal mercato per volontà dello stesso artista, ma che, ironia della sorte, conteneva alcune delle tracce più importanti che sarebbero poi divenute cavalli di battaglia del duo. Basti pensare a The Sound of Silence, forse la canzone più famosa di Simon & Garfunkel, proprio colonna sonora del laureato, un brano che ha segnato anche le generazioni e tuttora viene ascoltato a pieno udito dalle generazioni più giovani americane. Il brano era in questa versione assolutamente scarno ed acustico, suonato con una semplice chitarra nelle mani di Paul e non colpiva tanto per la sua musica naturalmente quanto per i suoi testi, che erano ispirati anche delle scritte che aveva trovato sulle mura della metropolitana di New York. Fatto sta che mentre i due amici sono praticamente separati, succede che vengano richiamati, che Paul Simon venga richiamato negli Stati Uniti, perché sembra che questo brano vada a gonfie vele, che possa sfondare il mercato americano, semplicemente perché qualcuno vi ha aggiunto delle note musicali diverse, vi ha aggiunto una ritmica, messo delle chitarre elettriche, nasce in qualche modo anche un suono più pieno, più forte, più adeguato forse ai gusti di chi ascoltava la musica. E così, ritornando in patria e riunendosi al suo amico, il duo nel 1967, attraverso la colonna sonora del laureato, sfonda nel mercato discografico e diventa anche piena colonna sonora di un'opera artistica cinematografica come il laureato di Mike Nichols, che rimarrà per sempre nella mente di chi viveva quelle fasi, quei periodi così particolari, ricordiamo anche segnati dalla guerra in Vietnam, che era in quel periodo ancora in corso.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound.
Art Garfunkel era l'estroverso, aveva un bel sorriso, i suoi riccioli biondi, una sua voce ampollosa, un gusto musicale classico. L'altro, Simon, era l'introverso, sguardo sfuggente, la voce meno attraente. Era lui il compositore. La particolarità del duo era che Paul Simon scriveva i testi e componeva le musiche e lavorava anche agli arrangiamenti. Art praticamente di tutto ciò non faceva quasi nulla, lui cantava e quindi nel momento in cui ritrovava le melodie si appartava con il suo collega ed amico e decidevano in qualche modo come arrangiare i brani, ma era lui che poi dava spesso la voce alle canzoni di Paul. Il processo di lavoro era abbastanza semplice, Paul Simon si presentava in studio con una nuova canzone, la strumentazione e la melodia di base, Garfunkel cominciava a giocare con la melodia e poi entrambi sceglievano la strumentazione più adeguata. Questo accadde anche per il famoso disco di cui parliamo, Bridge Over Troubled Water, che riceve proprio nel febbraio del 1970 una messe di Grammy Awards che ne fanno uno dei lavori più premiati della storia del rock. La compenetrazione fra i due continuò in occasione del disco ad accentuarsi come era stato per i lavori precedenti, ma arrivò a un punto tale che rappresentò una fonte di scintille e di rotture che non potevano se non preludere a una separazione fra i due. In precedenza Simon & Garfunkel avevano inciso anche un lavoro molto bello, giudicato valido anche da molta critica dell'epoca, prima di Bridge, e si trattava di Bookends, un album di vecchie foto sulla voglia di fuggire, passare delle stagioni, la fine dei sogni dell'innocenza, conteneva brani come La bellissima America. Ma Bridge travalica qualunque possibilità di uniformità di lavoro, di completezza di opera, di caratteristiche musicali adeguate. Le sue canzoni sono la piena maturità del progetto. Simon con le sue creazioni musicali, Garfunkel con la sua voce, con delle interpretazioni impeccabili ed emozionanti, riescono a sfondare e ad arrivare a toccare le corde di chiunque ascoltasse il rock di quel periodo. È un lavoro da osservare, analizzare nella sua interezza, nella sua pienezza, Bridge Over Troubled Water, perché è una sequenza musicale molto particolare. Paul Simon era, come detto, il più chiuso dei due, aveva la tendenza a scrivere delle cose più intimiste, più difficili, più complesse, probabilmente sentendosi anche maggiormente coinvolto nelle problematiche della contemporaneità o dei giovani del suo periodo. I coinvolgimenti passionali, sessuali, amorosi dell'epoca che venivano vissuti in maniera molto leggera anche da tanti dei loro coetanei di quella generazione erano per lui qualcosa di più complesso, di più sofferto, di più intimo. Ci sono prospettive particolari nella creazione di queste canzoni, si guarda all'amicizia, si guarda alla complessità del vivere, si guarda alla capacità di solidarietà che può essere data dagli esseri umani gli uni verso gli altri, ed è così che il lavoro inizia con la famosa Bridge Over Troubled Water, una canzone che ha un'introduzione di pianoforte molto famosa e suonata da un famoso session man dell'epoca che risponde al nome di Larry Knechel, un uomo che aveva anche suonato con i Beach Boys, con Billy Joel e che in seguito lascerà il suo tocco su tanti brani, pensiamo anche ad Aquarius dei Fifth Dimension. When you're weary, feeling small. E in questo caso l'introduzione di piano fa da viatico per un testo che si propone come l'idea della solidarietà, l'idea di qualcosa che aiutasse a sorpassare i momenti difficili. E non si capisce quanto Simon fosse coinvolto emotivamente da un punto di vista sentimentale, volesse narrare di una relazione amorosa o di una relazione familiare o quanto volesse parlare del suo amico. Fatto sta che Bridge Over Troubled Water racconta proprio di un momento difficile che deve essere sorpassato attraverso la vicinanza e che probabilmente con l'aiuto di qualcuno che ti è vicino può risolvere le problematiche. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take comes and pays. L'album ha 11 canzoni e anche in questo c'è una curiosità. In realtà Bridge Over Troubled Water doveva contenere 12 brani, ma sul dodicesimo i due non si misero d'accordo, anche questo segno di una mancanza di linearità completa che avrebbe portato poi a una separazione. La dodicesima canzone era pronta, il suo titolo era Cuba sì, Nixon no, e aveva evidentemente un titolo con forti riferimenti politici che proprio nella coppia non andavano assolutamente giù ad Art Garfunkel. La sua tendenza all'interpretare la musica in un certo modo, a cantare in un certo modo, forse anche le sue abitudini personali, non lo portavano ad andare d'accordo con Paul Simon, che aveva già di per sé una vena politicizzata, un senso di responsabilità, un coinvolgimento pieno nelle vicende dell'epoca. Basti pensare che Nixon era ovviamente il presidente degli Stati Uniti, Cuba era un argomento sul quale già dai tempi di Kennedy si trattava e si litigava e si discuteva. Poco incline a prendere posizione su questi temi, Art Garfunkel decise che per lui la cosa non andava. Il suo collega ed amico fraterno, almeno fino a quel momento, decise di seguirlo. Oggi è possibile ritrovare su alcune fonti di internet come YouTube una versione di questo brano in una specie di bootleg, in una specie di prova, che è molto interessante perché rappresenta al nostro ascolto anche la modernità di come Paul Simon preparava e incideva i suoi dischi. You know he's sitting in a cockpit, feels like he's in a dream. Because he's heading to Havana, he should be going to New Orleans. They're still packing, senor, talking very slow and mean. Diggy sitting in a cockpit, passengers he'd like to bring him back in line. Sitting on the bucket, he don't believe the man is jive. All right. Cuba C, Nixon no. Cuba C, Nixon no, no. Naturalmente Art Garfunkel finì per cantare il pezzo, la voce che sentiamo su Bridge è proprio la sua ed è una voce nettamente differente da quella di Paul Simon che riconosciamo anche in tanti dischi che arriveranno in futuro. Si conquistò così il suo spazio nella leggenda della musica dopo innumerevoli discussioni perché non voleva cantarla, ma lo stesso Paul avrebbe detto in futuro, in seguito, che sarebbe stato meglio cantarla lui, questa canzone, che rimane uno dei brani più famosi della storia della musica rock. Come detto, introdotto da un pianoforte che si allunga nella melodia prima dell'inizio del testo, il brano rappresenta una sorta di pregnante ballata gospel, progressivamente immersa però in un grande arrangiamento per orchestra, quasi a celebrare un'elegia dell'amicizia e della solidarietà. Certi tratti della canzone, anche questo è curioso, la rendono molto simile ad altri brani dell'epoca, come anche nei contenuti. Se pensiamo a Let It Be dei Beatles o a You Got a Friend di James Taylor, Carole King, siamo sullo stesso piano. Sono canzoni peraltro contemporanee e Paul Simon si ispirò anche al lavoro di un reverendo noto all'epoca che raccontava in un testo di I'll Be Your Bridge Over Deep Water If You Trust My Name, sarò il tuo ponte sulle acque profonde ed agitate se avrai fiducia in me. E si crea un testo dove un narratore che poi arriva a evocare altre immagini di mare, di natura, eccetera, immagina di dover aiutare qualcuno, anche se nelle note di e nelle parole di Sail on Silver Girl, continua a navigare ragazza d'argento, viene immaginato, come spesso accadeva all'epoca, un riferimento all'eroina, ma questo sembra che appartenesse un po' alla paranoia dell'epoca per i contenuti legati alla droga. Il disco continua con un brano dalla tradizione latinoamericana che si chiama Il Condor Passa e poi con una allegra canzone dal titolo Cecilia. In seguito, attraverso altre fonti musicali, altri riferimenti che poi arricchiranno il palmarès discografico di Paul Simon, si giunge a So Long Frank Lloyd Wright, dedicata a un famoso architetto, per arrivare poi a una delle altre punte del disco dal titolo The Boxer. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a
pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, left scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la, by-la-la-la,
The Boxer è un brano dedicato ai vinti, a coloro che si ritrovano su un ring e devono combattere la loro battaglia. La canzone è in prima persona, a cantarla è Paul Simon, questa volta la voce è la sua, e il riferimento è anche alla città di New York, ai suoi angoli bui, ai suoi luoghi di perdizione, ma anche alla relazione sociale fra le persone, all'aiuto e alla solidarietà che si possono ricevere. Sembra anche qui di ritrovare familiarità con contenuti cari a lavori dell'epoca, ad altri brani musicali, come anche al cinema. Immaginiamo Un uomo da marciapiede, Midnight Cowboy, un film di John Schlesinger, ancora protagonista, guarda caso, Dustin Hoffman, che si ritrova con un altro grande attore che è John Voight a combattere la battaglia quotidiana per sbarcare il lunario, continuare a vivere, mantenere una propria dignità. Del resto tutto il disco è intriso di, in qualche modo, di nostalgia e di un senso di mancato recupero di qualcosa, un senso di perduto, che probabilmente è il pieno preludio ad una separazione. Attraverso le note di Baby Driver si giunge a un altro brano rilevante, The Only Living Boy in New York, l'unico ragazzo che viva in New York, e qui il riferimento è ancora più preciso alla relazione dei due amici. The Only Living Boy in New York è Tom, questo è il nome, sarebbe Art Garfunkel, in realtà qui lo chiama Tom, ma Simon & Garfunkel da giovani si chiamavano Tom e Jerry e i loro primi dischi erano incisi con questi nomignoli.
And he went on American Bandstand and he was amazing.
This is our first career, our little Tom and Jerry career, those were our names then. We're there with Dick Clark on the set, and Paul's completely serious with a southern accent. He's from Macon, Georgia. At that moment on camera, I realized my friend here is wild. He'll say anything. Now that he's got his opportunity to be a star, he ain't Paul Simon anymore. He's this guy from Macon, Georgia.
Nella canzone Paul, che ancora una volta canta, perché canta buona parte del resto delle canzoni, invita Tom a tornare indietro. Tom, prendi il tuo aereo e ritorna da queste parti. È pienamente autobiografico anche questo, perché Tom, cioè Art, era in realtà lontano. Siamo appunto nel 69-70 e Art Garfunkel ha intrapreso una carriera cinematografica che lo avrebbe portato anche ad avere un certo successo come attore, mai a sfondare davvero, ma a partecipare a un paio di film interessanti. Sempre sotto la regia di Mike Nichols, il regista del Laureato, Garfunkel fu protagonista del film Conoscenza carnale con Jack Nicholson, Anne Margaret, sembra addirittura recitando meglio in quell'occasione dello stesso giovane Nicholson, che era un po' tendente a gigioneggiare, mentre lui era molto preso della sua parte. Nello stesso tempo, quasi negli stessi anni, recitava in un altro film di Nichols intitolato Comma 22, un film fortemente antimilitarista, tipico dell'epoca e di un certo cinema off americano, non un grande successo ma un film significativo nel quale ancora lui lavorava, ma lavorando sulle location in Messico non tornava indietro, non ritornava a casa, e sembra che Paul Simon abbia sofferto molto di questa cosa, non potendo andare avanti con il loro lavoro, completare il disco, insomma quello che fu la origine, forse la vera causa di una rottura.
Had we not broken up for personal reasons, we would have broken up. for musical reasons. But it's a very special period when you're working together and you agree that the two ideas, two people's ideas, are better than one. It's special. It lasts for a certain period of time and then it goes away. That's it. It doesn't come back.
Why Don't You Write Me, Bye Bye Love e Song for the Asking sono i tre brani che completano questo lavoro. Perché non mi scrivi? Anche questa riferita probabilmente a un contatto mancante, a una mancanza di comunicazione che non poteva che rendere più difficile il rapporto tra i due. Bye Bye Love, nessun riferimento ad un amore vero e proprio, ma in questo caso quasi un addio o un saluto. E infine la Song for the Asking, quasi una canzone richiesta, come se Paul Simon volesse chiudere questo lavoro dicendo: ci stiamo separando, stiamo terminando un'avventura insieme, una strada che ci ha portato solo per pochi anni ma anche a diventare molto famosi e popolari, ma io voglio continuare, voglio andare avanti per la mia strada e voglio propormi al pubblico che ci ha ascoltati fino adesso. Ed era in pratica la chiusura.
Here is my song for the asking. Ask me and I will play so sweetly, I'll make you smile.
Proprio il 18 luglio del 70, salendo su quel palco a Forest Hills, i due in pratica si separavano, si lasciavano e chiudevano una storia appunto breve ma molto molto forte, molto molto intensa, che non avrebbe chiuso una relazione o un'amicizia, avrebbe chiuso semplicemente un sodalizio fondamentale che ci può ricordare da vicino quello nato, cresciuto e poi chiuso fra John Lennon e Paul McCartney. Lo stesso Lennon era anche molto vicino a Paul Simon, gradiva e apprezzava le sue composizioni. Del resto la storia che arriva in seguito, dopo, dimostra quanto Paul Simon fosse un artista tutto tondo. I suoi lavori successivi, e sono molti dischi, hanno toccato grandi punte con Graceland e The Rhythm of the Saints, fino a un ultimo lavoro registrato proprio poco tempo fa che si intitola So Beautiful or So What, dove ancora passati 70 anni Paul Simon si presenta come un grande protagonista della musica contemporanea. Dalla sua parte Art Garfunkel ha continuato a essere un vero melodico, a cantare belle canzoni con una gran bella voce. E nonostante i dissapori che avevano animato tutta la loro storia musicale e tutto il loro sodalizio, comunque negli ultimi anni il rapporto tra Simon e Garfunkel è rimasto quello di due amici, come gli old friends che venivano citati nella canzone di oltre 40 anni fa. Ultima curiosità sul duo è proprio recentissima, di gennaio, quando proprio in un film, This is 40, una commedia americana di questo periodo, un film leggero probabilmente legato alle relazioni sentimentali, alla vita di coppia, sembra che in un dialogo venga citato proprio Art Garfunkel e un uomo dica a una donna: io sono il tuo Garfunkel, cioè sono la tua parte minore, sono il tuo meno, sono la tua parte debole, e ricordando e facendo riferimento proprio all'importanza di Paul Simon, alla minore importanza di Art Garfunkel nella coppia. Paul Simon sul suo sito ufficiale ha scritto che non gli è piaciuta a lui questa cosa, che in qualche modo la rifiuta proprio in nome della vecchia amicizia, quella di due artisti comunque importanti che, anche se soltanto per pochi anni, hanno animato in maniera fondamentale la scena rock internazionale, hanno avuto anche dei grandi momenti di musica dal vivo. Dopo il grande concerto del Central Park del 1981, a distanza di oltre 20 anni, il 31 luglio 2004, si esibivano anche a Roma con una folla probabilmente superiore a quella dell'altro appuntamento, 5 o 600 mila persone ad ascoltarli.
Il 27 febbraio 1970, Simon & Garfunkel ricevettero il disco d'oro per Bridge Over Troubled Water. Sergio Spada l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. se volete scriverci, wikiradio@rai.it.